Ai microfoni di Radio Sapienza abbiamo Romina Falconi. Venerdì 28 settembre è uscito il suo nuovissimo singolo, Le 5 fasi del dolore. Su Instagram l'hai definito la creatura. Ti va di parlare un po' di questa creatura, di questo nuovo singolo, oltretutto bellissimo?
Oddio, grazie Francesco, un bacio a tutti e grazie per questa intervista. Allora, la chiamo la creatura perché è stata proprio una gestazione, tipo parto, capito? È stato altro che 9 mesi. In realtà sono 3 anni che lavoro su questo progetto, non solo sulla canzone, ma anche su questa canzone che è Le 5 fasi del dolore, ma anche su tutte quelle che usciranno. Ho voluto raccontare un episodio di vita vissuta, come direbbe Marzullo, sarebbe la fine di una convivenza che ho vissuto in una maniera, insomma, mi sono sentita abbandonata, perché è finita anche in maniera grottesca, no? Sai, quando prendi e chiudi, sbatti la porta e dici, va, chissà, adesso mi rincorrerà, e invece lui ha risposto tipo, ovvio, quando ho detto è finita, ha risposto tipo, vabbè. E
Ah.
quindi io
Molto, molto crudamente.
Quindi detto questo, per dire, a parte che sì, quando lo racconto i miei amici tutti a ridere, ma lì per lì c'era poco da ridere, e volevo trovare il modo di raccontare nella mia maniera, chiaramente, quello che avevo vissuto e quello che per me era un vero e proprio abbandono, in questo caso nel campo, diciamo, nel campo sentimentale. Qual è il punto? Che ho voluto ripercorrere le 5 fasi del dolore, che sono il modello della famosa psichiatra che si chiama Elisabeth Kübler-Ross, e sono praticamente le 5 fasi, sarebbero, non è che uno le deve vivere tutte, per carità, anch'io, se uno riesce a risparmiartene una, ben venga, però insomma le 5 fasi del dolore sono il rifiuto, la rabbia, il patteggiamento, che sarebbe, oddio, sì, è finita, ma vediamoci un'ultima volta, quella roba lì. Poi la tristezza, quando finalmente ti rendi conto che non puoi cambiare troppo le cose, e poi l'accettazione dopo un lungo periodo, perché più la storia d'amore è grande, più ci metti tanto, diciamo, a guarire, no? Se così si può dire, cioè a ritornare forte anche solo con le tue forze e senza l'altra persona che non, a tutti gli effetti non fa più parte della tua vita. Ho scritto questo brano e l'ho scritto in maniera grottesca, cioè il brano fa anche ridere in sé, poi in realtà dopo c'è anche un fondo d'amaro pesante, insomma anche un lato triste, però io nella mia vita rido di tutto e uso l'ironia per quasi veramente tutto e volevo essere al 100% come sono, non volevo assolutamente in nessun modo pensare al dopo, non volevo pensare a cosa succederà, perché quando siamo male chiunque intorno a noi ci dice guarda, passerà e ritornerai più forte di prima. Io non volevo parlare di quello perché tranne veramente rarissimi casi tutti ci rialziamo e tutti sopravviviamo alle cose che ci capitano, no? Io volevo proprio far sentire meno sole le persone che magari in questo momento stanno vivendo questa fase. E poi stanno intorno anche gente che dice ma no, ma guarda che c'è di peggio, come se uno debba avere la peste per sentirsi legittimato, insomma, a provare una sorta di dolore, un
Dolore.
momento cupo, eccetera. Quindi lo scopo era appunto dire, guarda che se in questo momento sbraiti, ti arrabbi, dici le peggio cose, all'altra persona cerchi di patteggiare, cioè di rivederla un'altra volta perché ti senti impotente, però vuoi cambiare un po' le cose e cerchi di trovare una soluzione perché in quel momento ti senti solo, guarda che è tutto normale, se ami l'amore è un gran casino ed è normale che sia così. Questo era l'intento, diciamo, della canzone. Ho avuto la fortuna di incontrare Catù, che è Francesco Catitti, che è il produttore di Michele Bravi, che mi ha veramente salvato letteralmente, perché il ritmo è calzante, però la canzone in realtà è triste, parla di un momento tristissimo. E è stato un connubio bello perché ho avuto proprio la sensazione di spiegare completamente quello che avevo in testa. E non è sempre facile, perché l'idea, sai, Francesco, l'idea può essere in un modo, no? E poi quando la realizzi non è proprio come te l'aspettavi.
Tutt'altro, esattamente.
Scusa se sono
No, no, no,
chiacchierona,
figurati, anzi. Quindi il singolo è venuto esattamente come te lo sei immaginato, è venuto proprio come lo volevi.
sì, è venuto come lo volevo, volevo un suono calzante, carino, allegro, perché io poi nelle canzoni dico anche delle cose un po' crudeli, ma
Sì.
grottesche, che fanno ridere. Però poi arriva il ritornello e dico delle cose abbastanza vere, che a volte noi ci attacchiamo all'idea di avere una persona che, cioè all'idea che ci facciamo dell'altra persona, sì. No? E non vogliamo lasciarla andare dentro di noi. In realtà magari non è neanche quella persona che ti manca, è come ti faceva sentire quella persona,
esatto,
lì.
Esatto. No?
E quindi era dare un messaggio di conforto, perché io sono stata anche con tantissimi amici meravigliosi, però l'amico in quel momento non è un analista, giustamente. Cioè l'amico non vede l'ora che tu arrivi alla fase dell'accettazione. Perché? Perché la tristezza fa paura a tutti, perché quando uno espone la tristezza vicino a te ti fa provare quasi un senso di vergogna, perché viviamo in una società dove i social, che sono, per carità, sono uno strumento ottimo, però esaltano sempre il vincente come quello che non ha mai avuto buchi nel cuore. Cioè io volevo rendere un po' più umana una situazione che è molto comune, dire oh, ma guardate che stamattina vi svegliate col sederino scoperto, come si dice dalle mie parti, se c'è qualcosa che non va, se non vi sentite ok, se siete arrabbiati per qualcosa, cioè, siamo umani, se ami non puoi non farti toccare da nulla, ma è impossibile. E nelle mie canzoni ci tengo tanto a non parlare mai del dopo, perché il dopo... quando uno sta in difficoltà nessuno interessa del dopo, perché in quel momento interessa sapere che devi finire la giornata e devi farlo dignitosamente. Quindi io tenevo tantissimo a questo messaggio, di dire guarda, dico anche delle cose scorrette ma non me ne importa niente, voglio essere sincera al 100%, almeno parlare di quello che io ho vissuto, che poi non è tanto lontano da quello che vivono magari tante altre persone.
E a proposito dei social, tu ai tuoi falconers, ai tuoi fan, hai lanciato una sorta di, non di sfida, diciamo, di challenge, di farsi una foto, un selfie, prima e dopo l'ascolto, appunto, delle cinque fasi del dolore. Come mai questa idea? Appunto, vuoi vedere proprio la reazione, vuoi avere proprio un rapporto diretto con i tuoi fan? Perché questo selfie?
Allora, io dei miei fan, quelli che mi seguono da un po', io ho un rapporto viscerale, nel senso che io mi reputo molto fortunata, no? Pur non essendo, capito, cioè non è che sono Nicki Minaj, capito, a livello di popolarità, però io la cosa a cui veramente rendo grazie ogni giorno è il fatto che ho creato un gruppo di ascolto di persone, le persone che mi conoscono e mi vogliono bene sanno esattamente come sono, mi hanno capito e quasi si sono più affezionati del mio buio che del mio momento frufru, di quando faccio un po' la scema, la bionda, no? Quella un po', perché sono, nella vita sono anche un po' rincoglionita, se mi permetti il termine, no? Quindi scherzo molto su di me, sono molto autoironica, eccetera. La cosa bella è che con loro posso veramente permettermi qualsiasi cosa, perché so che dall'altra parte ci sono anche poche ma buone persone che vogliono vedere la verità. E sono quelli che non si accontentano di vedersi magari col vestito carino, che dice sì, va bene, ci siamo lasciati, io sopravviverò. No, le persone che mi vogliono bene sanno perfettamente che io sono una di quelle che dice ma hai lasciato, adesso te ne dico di tutti i colori, perché racconto il momento lì, in quel momento così com'è. Io mi sento molto grata per questo, perché non è facile, questo un po' è grazie alla gavetta, no? Al fatto che ho avuto tante porte in faccia, tantissime occasioni per vedere anche dei miei amici avere a loro volta delle carriere, e ho sempre avuto paura di questo, no? Del fatto di non essere compresa, perché secondo me questo qua è un lavoro che puoi fare solo per amore, nel senso non è che ci sono tanti soldi, ormai c'è una crisi spaventosa discografica, lo sappiamo tutti,
sì.
E quindi se devi fare qualcosa la devi fare sapendo che hai qualcosa davvero da dire e che devi essere te stesso, perché sennò il gioco non vale la candela, capito? Quella è la verità. E quindi io allora ho chiesto una foto del prima e dopo, mi è arrivato di tutto, mi è andato in crash ieri sera il telefono, ma per tutto il giorno, 5 volte in tutto, che l'ho dovuto riavviare perché mi arrivavano, poi usavano dei meme, insomma era molto divertente, mi sono divertita tantissimo e io conosco nomi e cognomi loro. Cioè ormai tra un po' devo prendermi quelle pasticche naturali pro memoria, però
sì.
Io nel senso, le persone che veramente mi raccontano le loro vite, io mi ricordo tutto, perché è come se fossimo amici poi a un certo punto, cioè non esiste più il ruolo va bene, sei un cantautore e loro sono i fan, cioè io non li chiamerei mai fan, capito? Loro sono delle persone che hanno deciso di adottarmi, tra virgolette, simbolicamente, e che amano me così per come sono. E ci ho messo una vita, io mi sono sentita, mi sono sentita sola tutta la vita. Invece vedi che da magari dei dolori che racconti su una canzone poi smetti di sentirti sola, e questo è stato, cioè loro per me sono meglio di 20 anni d'analisi, perché sembra stupido, ma al giorno d'oggi non è che con i social uno si sente sempre in compagnia, non è mica detto. E quindi io mi sento proprio grata.
Poi il ruolo del cantautore, diciamocelo, è quello appunto di toccare l'animo dell'ascoltatore, di chi lo va a ascoltare. Vuol dire che se quindi hai delle persone fidate che comunque ti seguono dall'inizio e che ti stimano e tu stimi loro, vuol dire che comunque lo fai bene il tuo lavoro.
Oddio, grazie Francesco, io poi non me le faccio mai queste domande, perché io sono una di quelle che si mette in discussione continuamente, faccio problemi per fare tutto, quindi non so mai se poi alla fine la mia comunicazione è stata giusta o no. La cosa che per me conta tanto è che io, proprio perché ho sentito questo senso di solitudine per molto tempo nella mia vita, pur essendo una molto amata, cioè in senso in generale ho gli amici, ho avuto delle storie importanti. Però non è che sei solo quando sei a casa tua, nelle quattro mura e non c'è nessuno. Uno è una sensazione, quella della solitudine. Quindi sapere che c'è qualcuno dall'altra parte che ha capito quello che vuoi dire, che ti scrive, guarda, ti racconto la mia storia, anch'io ho avuto una cosa così, per me non ha prezzo, è meglio di qualsiasi cifra, qualsiasi cosa, perché una persona ti sta affidando i suoi segreti, la sua vita, e io, guarda, davvero sono sempre più contenta e cercherò sempre di fare in modo che la verità non manchi mai da quel punto di vista. Cioè, se devo raccontare di una cosa, sicuramente preferisco anche dire una cosa in una maniera, tra virgolette, passami il termine, oscena, cruda, cruente, però lo faccio sapendo che dall'altra parte le persone che vogliono esserci nella mia vita, poi alla fine vogliono proprio la verità. E quindi io la verità, di fronte a un caffè, se andiamo a prenderci una pizza, Francesco,
lo dici in questi termini.
Userei questi termini, se noi due andassimo veramente al bar, io non sarei diversa da come poi mi mostro nelle canzoni, sono esattamente quella cosa lì. E quindi ci ho messo tantissimo per cercare di levarmi questa censura, sai che ognuno di noi quando canta una canzone cerca di tirare fuori il meglio di sé, è come un primo appuntamento, no? Cioè non fai mai vedere subito le magagne, cerchi sempre di essere migliore, no? Fai vedere la cosa tua migliore. Invece ho capito che paradossalmente con la verità non si sbaglia mai, almeno quando parliamo di argomenti personali, in questo senso qua.
Sì, tornando comunque alle 5 fasi del dolore, parliamo del periodo che ha preceduto l'uscita del singolo, del brano, che è stato molto chiacchierato diciamo, la presentazione di questo singolo, perché hai avuto un'idea geniale, mandare 5 sposine, se non sbaglio, in 5 città diverse d'Italia, sbaglio? Sono 5?
No, sei precisissimo, okay. Anzi.
5 sposine in 5 diverse città d'Italia, le fatte girare per la città, per la metropoli, piangenti, triste, e hai voluto valutare la reazione dei passanti, chi si fermava, chi l'accoglieva. È stato anche riportato da Barbara D'Urso, che ovviamente ha cercato di scoprire il mistero, cercato di scoprire l'identità della sposina di Milano che piangeva da sola lì al parco. E quindi sai che risultati hai ottenuto da questo esperimento sociale, poi, perché era un vero e proprio esperimento sociale, poi.
Sì, allora guarda, diciamo che a me le cose facili non mi sono mai piaciute. No? Che uno dice, vabbè, perché non fa un cartellone pubblicitario? No, che faccio? Io chiamo le mie amiche attrici e chiedo loro di essere disperati in mezzo a una strada. Magari era perfetta, ecco, quella di Milano e di Roma, sono proprio andate nelle piazze principali di Roma e di Milano, e di piangere a comando, perché essendo attrici erano davvero brave, e ho chiesto loro di insomma farsi vedere tristissime. Perché? Perché volevo capire, siccome il brano parla del senso di abbandono, no? Volevo capire come reagiva la gente a una dimostrazione di abbandono, anche se assistevano passivamente, no? Volevo proprio vedere le persone come avrebbero reagito. La cosa che mi ha sconvolto è stata che erano tutti inermi, cioè tutti fermi a guardarla, qualcuno ha tirato fuori il cellulare e solo 5-6 signore si sono avvicinate con un fazzoletto cercando di capire, no? Con un senso materno abbastanza spiccato. Questo perché? Non perché le persone erano cattive in quella piazza lì, perché probabilmente anch'io al posto loro avrei fatto la stessa cosa. È che l'immagine, volevo rappresentarlo con un'immagine tenera, e quindi la sposa, cioè una sposina in lacrime, ma senza urlare, questa piangeva e basta. Io dentro di me mi sono detta, cioè la verità è che forse la rappresentazione dell'abbandono, della tristezza, di quel tipo di dolore lì fa paura a chiunque di noi, perché non siamo più abituati a certi tipi di emozioni in pubblico. Un conto è un bambino che piange, ti viene subito da confortarlo, che hai fatto, che succede, perché? Perché ti ci medesimi, perché sai che è un bambino, tendi a essere più protettivo. Ma quando è un adulto a piangere, cioè non è un adulto che cade, allora se cade uno per strada, la fantozzi, tutti vanno lì e cercano di sorreggerlo, no? di tirarlo su, o comunque si preoccupano. La manifestazione del dolore ci lascia impotenti, perché il dolore è veramente per noi una cosa terribile. Il problema è che nella vita però esiste anche quello. È solo che con i social, con questo tipo di società che è narcisistica praticamente, qual è il problema? È che la rabbia da esporre, il dolore, sono sentimenti ormai considerati, secondo me, al mio modesto parere, disdicevoli. Cioè, capito, mostrano un lato che non si deve mai mostrare, che da una parte sì, in un mondo ideale sarebbe, però dall'altra, ecco, io ho paura che chi ci segue, i ragazzi, soprattutto quelli giovani che ci seguono un Beniamino, no? O qualcuno, non so, un cantante, un attore, un calciatore, cioè hanno l'immagine del vincente come di quello che non ha sofferto mai, e questa cosa, Francesca, a me mi manda in bestia, perché invece secondo me il vincente è proprio quello che è caduto 300 volte e che è diventato vincente proprio perché l'ha provato tutte le sensazioni.
Esatto.
Allora io non vorrei che il ragazzo, la ragazza che ascoltando, seguendo quel tipo di personaggio X, facciamo un esempio, che pensi che dal momento, cioè se quel ragazzo lì soffre, vive un momento difficile, un momento di dolore, io temo che poi si senta stupido, perché dice i miei beniamini non vivono mai queste cose qua. Capito? Invece no, bisogna, l'empatia è importante, cioè è importante dire ragazzi, ma guarda che dopo una sfera d'amore enorme, secondo te, una cosa che per te è stata importantissima, ma come pretendi in un mese di uscirne fuori? È normale, quella roba lì ti fa le ossa, sicuramente è meglio non soffrire nella vita, no? Però se non c'è, le lezioni più importanti che impariamo, se ci pensi, sono proprio gli schiaffi simbolici che non avremmo voluto avere mai. Eppure però siamo diventati quello che siamo grazie anche a quello, capito che intendo? Quindi io ci tenevo tantissimo a raccontare queste cose in questo modo qua.
Perfetto, che tu comunque non sei nuova a questo tipo di marketing, perché con l'uscita di Cadono Saponette hai fatto un po', c'è stata comunque un po' questa guerriglia marketing, questa azione a Milano appunto per preannunciare l'uscita di Cadono Saponette, esatto?
Sì, quella canzone lì parlava del pessimismo invece, però io ho notato che quando ho fatto quel guerrilla lì, quando ho messo per le strade di Milano, ma fuori Equitalia, fuori insomma un sacco di posti, ho messo il cartello Attenzione caduta Saponette, prima che uscisse il brano, e tutti a ridere, alla postavano, è diventata virale anche quella cosa su internet. Ne hanno parlato in tanti, però io ho scoperto che per esempio la rappresentazione del pessimismo fa un po' ridere tutti noi, perché ci fa sentire più intelligenti, ci fa sentire superiori. Se adesso se arrivasse un tuo amico adesso a dirti Francesco guarda che la vita è uno schifo, io non credo più nell'amore, a te suscita un po' di senso di tenerezza, perché sai che la verità è un po' nel mezzo, non si può essere troppo ottimisti ma neanche troppo pessimisti in un certo senso, quindi ti viene da sentirti più saggio della persona che in quel momento si sta sfogando. In realtà il pessimista quando vede il bicchiere mezzo vuoto non c'è niente da ridere, no? Quindi è bello secondo me fare questi esperimenti sociali, ma primo per cultura personale mia in questo caso qua, perché ero io che volevo mettere in scena questa cosa e dentro di me dicevo vediamo come reagisce la gente, no? Perché anche una questione antropologica se ci pensi. Dall'altra parte dicevo è un modo carino secondo me sui social di raccontare un fatto così com'è, dai cartelli del pessimismo alla sposa che rappresenta l'abbandono, perché il disco che uscirà, che poi uscirà a gennaio, è una mappa psico-emotiva di tutti gli schiaffi belli e brutti della vita. C'è il rimpianto, c'è il pessimismo appunto, c'è la dipendenza affettiva, c'è il rimorso, c'è la paura, c'è... capito? Però ecco, tutte raccontate, a parte veramente due o tre che sono proprio serissime perché non c'è niente da ridere lì, tutte quante comunque hanno questo filo ironico un po' alla cinque fasi del dolore, dove io ridendo e scherzando ti dico una verità abbastanza anche tosta. Questo perché? Perché è il mio modo proprio di vivere, nel senso che davvero io nella mia vita rido tantissimo, rido e piango di me continuamente, non faccio mai in modo che una cosa tristissima sia solo triste, davvero tranne situazioni irreparabili, proprio brutte, ma lì il dolore è sacro. Sì. Dietro quello, dopo quello però, ogni tipo di intralcio, ogni tipo di, come posso dirti, di momento difficile può avere anche il suo lato ironico. E io credo tantissimo nell'ironia, perché è un modo anche per farci superare le cose in una maniera diversa, insomma, dalla solita routine, dalla pesantezza, dal fatto che a volte ci incastriamo noi stessi in certe psicotrappole, no? Sì. Cioè, perché succede, ecco, la parola che non si dice, consigliano, la parola che non si deve dire mai nella vita, ma proprio a me doveva capitare, perché quella cosa lì ci mette in una condizione dove ci sentiamo impotenti per forza. E invece no, è importante, capito, anche, che ne so, ridere, scherzare, però reagire comunque ad un certo punto, piangere quando è il momento e poi, insomma, cercare di tirare fuori quello che si ha.
Ok, perché comunque ti ho tirato fuori e io invece cado una saponetta? Perché quando uscì il brano, la critica ti ha paragonato, anzi ti ha definito la Lady Gaga italiana.
E magari, vogliamo dare 10 euro a ognuno di loro, perché non ci avevo di più, perché sennò avrei dato anche di più, però economicamente dico molto, 10 euro a testa a chiunque, no, nel senso che dopo che mi dicevano questa cosa qua, insomma rimanevo un po' schiacciata. Secondo me, allora, una cosa c'è da dire, a parte che il platino fa sì che chiunque, cioè se sei biondo platino, se sì, ti fai il colore proprio in testa così, tendono molto a fare delle similitudini, cioè più forte di loro, non è caso, però è il colore di Annie Lennox, poi hanno detto Cristina Aguilera, poi Gwen Stefani, poi Lady Gaga, poi secondo me il fatto che mi piace molto giocare con i look, allora forse è quello, perché nel senso
sei molto, diciamola un po' scherzosamente, sei molto popparola a livello di look, quindi
esatto.
Molto...
quindi secondo me è platino così, popparola così, che un po' mi piace travestirmi, ma in una maniera sicuramente diversa da Lady Gaga, però sai che in Italia non è che non ci sono tante persone nel mondo della musica propenso al travestimento, in quel senso lì, per cui è facile poi, cioè già una volta c'era Renato Zero negli anni 70 e già, capito, era un altro filone ancora, e anche lui era uno che adorava il travestimento, adorava il diventare quello che stava cantando, no? E a me piace tantissimo, lo trovo molto divertente, e poi penso, finché la barca va, poi quando sarò al 30 anni, allora diventerò un po' più sobria, però fino a che dura, fa verdura, come si dice, capito? Molto, ho un senso della vita molto godereccio io, però perché mi rendo conto che il tempo poi non ce lo ridà nessuno, e sono stata anche molto criticata io per il modo di usare certi termini, però mi sono detta la vita è una. Cioè non posso cercare, cioè pensare di poter piacere a tutti è follia, capito? Conviene essere se stessi e poi chi ti vuole bene lo capisce, chi ti vuole ascoltare lo capisce, altrimenti è giusto che ognuno faccia vedere il suo vero lato senza farsi troppi problemi, perché tutte le volte che mi sono fatta problemi perché non mi andavo bene io, perché dicevo no, devo essere all'altezza, ho fatto le più grandi stupidaggini della mia vita. E poi rimango con un pugno di mosche in mano ad oggi, quando ripenso a quei momenti lì, a quelle frequentazioni. Quindi ho detto, sai che c'è, io nella musica che faccio mi comporto come quando sono in casa con i bigodini, le ciabatte, metto a pulire strade, urlo a squarciagola un pezzo dei Queen. Cioè io nella mia vita sono teatrale, mi piace tantissimo, quello che Dio vuole sarà, come si dice, capito? Tutto qua.
Va bene, quindi no Lady Gaga, sì Romina Falconi al 100%.
Beh, oddio, non le dica, a me piace tanto, no? Sì, sicuramente sono, cioè, ma era un onore sentirmi dire quella cosa, però sì, meglio, cioè, meglio volare bassi che se sbaglia male, quindi Romina Falconi, anche perché quella lì è americana, e cioè io vengo da Torquignattara con amore, cioè, in generale, anche volendo, è abbastanza difficile,
E
capito?
questo volevo chiederti anche, visto che noi siamo Radio Sapienza, la radio dell'Università La Sapienza, quindi di Roma, tu sei proprio romana, sei nata e cresciuta a Roma, a Torpignattara, e comunque Roma quanto hai anche dedicato un bellissimo brano a Roma dal titolo Sotto il cielo di Roma, Roma appunto quanto ti ha influenzato, quanto ha dato alla tua carriera artistica e quanto ti ha costruito, che immagine ha fatto di te come cantante e cantautrice Roma?
Allora, io non sarei qui se non fossi nata a Roma, che magari avrei fatto comunque la cantautrice, questo non lo so, perché non si può sapere col senno di poi, no? La storia non si fa con i se. Il mio modo di essere e il fatto che ci sono persone che mi vogliono bene esattamente così come sono è grazie al fatto che sono nata a Roma, perché nel senso la mia ironia è l'ironia tipica del romano, che scherza su tutto ed è dissacratore, non so come dice il romano, l'importante è che hai mangiato, che stai bene, qual è il problema, racconta, si prende in giro lui, prende in giro gli altri, ma bonariamente intendo, e cerca di vivere la vita cercando di fare sempre la battuta un po'. Questa cosa ce l'hanno anche i napoletani, no? Cioè io sono una fan spassionata, cioè una fan accanita proprio, sono tutti i film a memoria di Troisi. Cioè Troisi era uno che no, non si prendeva sul serio, scherzava, rideva, no? Era un attore incredibile, un regista bravissimo, però dico in generale, mi piacciono le persone che se hanno delle fragilità non si fanno problemi a tirarle fuori, anzi, che magari ci costruiscono anche un percorso artistico, che puntano tutto sul lato buio di loro e non sulle loro capacità migliori, no? Sui loro punti di luce. Quindi io, Roma è tantissima roba, poi vengo da un quartiere dove è importante non far sentire solo nessuno, quindi quello che c'ha i soldi è amico di quello che non ce li ha, la prostituta è amica della casalinga, cioè non esiste che lì se ti vedono stare male per un problema arrivano e ti dicono che c'hai, che hai fatto, vuoi venire a prenderti un caffè? E quindi io devo tantissimo a quella cosa lì, perché probabilmente ad oggi non avrei fatto neanche la cantautrice, con lo spirito poi di fare l'ironia. Quindi è fondamentale, per me Roma è stata fondamentale. Adesso vivo da anni a Milano,
Sì.
ma lo faccio perché la musica purtroppo si fa a Milano, no purtroppo, cioè Milano mi ha accolto, è una seconda mamma pazzesca, perché altrimenti se stai male in un posto dopo qualche anno no, vai via o trovi una soluzione oppure ci provi, no? Nel caso mio io sono stata molto accolta qua, però cioè la musica, mentre il cinema, la fiction è a Roma, la musica è più a Milano e dunque nel senso sono stata ben accolta qua, però Roma, sai, è come parlare male della lasagna della propria mamma, no? Cioè, nel senso non è cattiveria, quello è il mio sangue, è le mie origini, la mia famiglia è ancora tutta lì. Io senza le battute ciniche, cattivelle dei romani sarei persa, capito? Quindi sono molto attaccata in questo senso.
Va bene, quindi Roma ti ha formato totalmente, ti ha dato questa ironia, il tuo modo di scrivere te l'ha dato anche Roma, quindi ringraziamola. Che comunque ringraziamo Roma e Milano per aver creato Romina Falconi.
Oddio, grazie, guarda, sei molto gentile, dopo ti do 10 euro al cassetto.
No, 10 più IVA, per favore. Più IVA, non è Va bene. Quindi grazie Romina per questa intervista.
voi e soprattutto insomma ecco, siate voi stessi e non cercate mai di cambiare così perché la società vuole così o perché bisogna sembrare vincenti a tutti i costi. Ecco, quello era l'ultima cosa che volevo dire. Tutto qua.
Grazie ancora. A
Un bacio grande e spero a presto.
presto sicuramente.